Benvenuti nello spazio dedicato per i bambini e i genitori.
Proposte, consigli, attività per passare una giornata insieme ai vostri bambini.
Sono un ribelle, mamma.
Pronto? Passami la mamma. Lo so che è ancora sveglia nella stanza. Sono le 4 del mattino. Avrei bisogno di parlarle un attimino. Sto bene, non è un incidente. Guarda mamma, non mi è successo niente. Stanotte non torno lì a dormire. Resto fuori, non c'è niente da spiegare. Giuro, non è per farti male. Dormo fuori, non farmela pesare. C'è un posto qui a casa degli amici. Parla forte, non capisco cosa dici. Sono vediamo, torna pure a letto. Domani arrivo, ok, te lo prometto. E per favore stira la maglietta. C'è un concerto, mi serve quella rotta. Ricorda di comprarmi dei calzini. Fai mettere le borchie ai pantaloni. Bene, non ho niente nella testa, può anche darsi, però adesso basta. Sono un ribelle, l'ho deciso, e non mi importa di essere capito. Sono un ribelle, mamma, vai a letto, non star sveglia nella stanza.
Molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti di numero zero, ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Era una casa molto carina,
senza soffitto, senza cucina.
Non si poteva entrarci dentro,
perché non c'era il pavimento. Ma si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tempo. Non si poteva prendere il pizzo, perché non c'era quasi morì.
Ma era bella, bella davvero,
in via dei matti numero zero.
Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero.
Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro, perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare lento, in quella casa non c'era il tempo. Non si poteva fare la pipì, perché non c'era l'asino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. These indecisions bugger me.
Indecision, they molest me.
If you don't want me, set me free.
Set me free.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know, should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Look at what you see in her face, the mirror of your dream.
I can't believe I'm everywhere, giving it.
Così ve lo fate un po' ascoltare, ce le siamo un po' godute, soprattutto queste due voci che sicuramente vi hanno riportato all'immagine di una serie, insomma, super conosciuta, stravista, molto famosa, che quale sarà? Di cosa starò parlando? Innanzitutto buon pomeriggio a tutte e tutti i bambini e le bambine, ragazzi e le ragazze. Quest'oggi parleremo più forse della fascia più verso i così ragazzi, gli undicenni, dodicenni, da lì in poi. Che volevo iniziare così questa trasmissione, forse ne faremo due, parlando un po' della serie Stranger Things. Era un po' che volevo così parlarne, ma insomma ho aspettato di guardarlo tutto, di guardare tutte le cinque serie per farmi un'idea e poi soprattutto, insomma, perché quando inizi una serie ti prende, ovviamente poi la vuoi finire. Parliamo del fenomeno Stranger Things perché insomma è stato molto virale, ha preso insomma tantissimi ragazzi e ragazze, anche tutti insomma gli adulti. Finita la quarta stagione, insomma, aspettavano questi ultimi episodi della quinta. Beh, noi è capitato così, l'abbiamo iniziata 2 anni fa, ma il nostro insomma bimbo, ormai lo conoscete, Ernesto, era un po' forse piccolo, aveva 9 anni, e quindi dopo insomma la prima serie forse gli è venuta una grande strizza, giustamente, e quindi niente, abbiamo smesso di vederlo. ma quest'anno, insomma, con ragazzo cresciuto, insomma, ci siamo presi, però abbiamo dovuto riniziare da capo perché, insomma, ti perdi un po' i pezzi, no? E quindi tutto ad un fiato ci siamo viste tutte le 5 serie. Mi piacerebbe, insomma, sapere così i vostri pareri, i vostri giudizi, insomma, cosa vi è piaciuta di questa serie, se l'avete vista, perché magari non tutti l'hanno vista. Certo, molto famosa, molto conosciuti i personaggi, però boh, magari qualcuno si è stancato, l'ha mollata, non è piaciuta, oppure invece c'è chi è, insomma, è stato presissimo da questa serie, tipo noi. E cosa ci vuole dire? Due cose. E quindi 346 66 73 263, il mobile della radio, di Radio Blackout, e lo 011 24 95 669, il nostro fisso. Ovviamente sottofondo la colonna sonora di Stranger Things, la soundtrack compilation. Che in modo pazzesco tutti questi pezzi ti riportano proprio alle scene cruciali, ai momenti anche, insomma, belli, quelli più paurosi, quelli più così mistici, quelli così anche un po' visionari. Allora, io andrò a leggervi un articolo di Laura De Vita, mi faccio aiutare, insomma, da questa scrittrice di questo articolo, dove parla proprio del fenomeno Stranger Things e fa proprio un racconto ben dettagliato, scheletrico proprio, no? Anzi, fa proprio la radiografia della serie, raccontando tutta la trama. Insomma, mi faccio un po' aiutare perché, insomma, posso raccontarvela io, però insomma è anche più bello andare a leggere i dettagli. Che ne so, boh, ma mi venisse voglia di guardarlo, o chi, insomma, l'ha già guardato e, insomma, ripercorre un po' questa storia. Allora, Stranger Things approdò su Netflix 10 anni fa. E nessuno, insomma, poteva un po' immaginare quanto rapidamente sarebbe poi diventato un fenomeno planetario che avrebbe, insomma, conquistato ben milioni di spettatori, quasi quanto, non so, Il Signore degli Anelli, Harry Potter, ad esempio. Ideata dagli statunitensi fratelli Duffer, tra l'altro gemelli, ho scoperto, questa saga ha saputo intrecciare storia, horror, fantascienza, cultura pop e memoria collettiva, generando un racconto narrativamente potente e visivamente accattivante che parla tanto agli adulti che ai giovani di oggi. E ascoltiamoci loro intanto. con questa Master of Puppet dei Metallica andiamo appunto per gradi. Per chi non conoscesse la serie TV e non ha intenzione di guardarla, ma magari è curioso di conoscere il fenomeno globale, ma anche per chi ha intenzione di vederla e non teme gli spoiler, essa è articolata in 5 stagioni, andata in onda dall'estate del 2016 al 1 gennaio 2026. La storia inizia con la scomparsa del piccolo Will il 6 novembre 1983, e questa è una data fatidica, nella immaginaria cittadina di Hawkins in Indiana. I suoi tre amici Mike, Lucas e Dustin, con i quali Will era solito giocare a Dungeons Dragons nello scantinato, nonché l'apprensiva mamma Joyce, interpretata da la straordinaria Winona Ryder, il fratello più grande Jonathan e il capo della polizia Jim Hopper cominciano a indagare. Faranno la conoscenza di 11, una strana bambina scappata da un laboratorio segreto dove si svolgono esperimenti psichici e dimensionali. Il laboratorio, ubicato nella centrale elettrica della cittadina, è capeggiato dal dottor Brenner. Grazie a 11, che è dotata di potenti poteri mentali, scopriranno che Will è stato rapito da un mostro, il Demogorgone. Dalla inconsueta e ormai famosissima testa a forma di fiore, e che è rimasto intrappolato in una dimensione parallela chiamata Sottosopra, una copia spettrale della stessa Hawkins. Alla fine il gruppo riuscirà a riportarlo a casa, a Will, e sarà 11 ad affrontare il Demogorgone, rimanendo però lei stessa intrappolata nel sottosopra. Finita la prima stagione, ovviamente stiamo facendo insomma un bel riassuntone. La seconda stagione è ambientata a distanza di un anno, siamo nell'ottobre 1984. Will, pur essendo tornato alla vita normale, continua a essere psichicamente connesso all'oscura dimensione parallela e ha frequenti e inquietanti visioni di una gigantesca entità. È il Mind Flayer, una sorta di mostro ombra simile a un enorme ragno, costituito da una moltitudine di particelle scure e dotato di intelligenza a sciame, mente ad alveare. Con i suoi enormi poteri psichici controlla i suoi sottoposti, demogorgoni e democani, ma anche gli esseri umani più deboli. Il Mind Flayer tenta di invadere la nostra realtà facendo costruire ad un inconsapevole Will una rete di tunnel e radici sotto la città. Nel frattempo, il laboratorio di Hawkins è tornato operativo sotto la guida del dottor Owens, il quale, contrariamente al suo predecessore Brenner, cerca di contenere l'espansione del sottosopra nel mondo reale. I protagonisti fanno poi la conoscenza di Max, una ragazza appena trasferitasi dalla California, mentre 11, che è riuscita a fuggire da sottosopra, vive nascosta con Hopper, il quale si è affezionato a lei come una figlia. Veniamo a sapere che un'altra bambina, la numero 8, scappata molto tempo prima dal laboratorio, è viva e vegeta e si fa chiamare Kali. Il suo potere, però, è quello di provocare allucinazioni, ossia di far vedere alle persone ciò che non è reale. Alla fine della stagione 11 riesce a chiudere il varco tra i mondi e a confinare il Mind Flayer nel sottosopra. Passiamo alla terza stagione. Durante questa terza, la più splatter di tutte, ambientata nel 1985, tutto sembra tornato alla normalità. Will non è più tormentato dall'oscura entità. Max e Lucas sono fidanzati, così come lo sono 11 e Mike. Nancy, sorella di Mike, e Jonathan. Ben presto però il gruppo viene a sapere che una base sovietica ubicata sotto il centro commerciale di Hawkins sta cercando di riaprire il varco dimensionale utilizzando un macchinario che sprigiona energia con l'intento di farne uscire le creature mostruose e distruggere gli americani. Scopriamo anche che alcune particelle del Mind Flayer, quelle fatte uscire dal corpo di Will nella seconda stagione, sono rimaste nella dimensione reale e si sono impossessate di molti corpi di vittime innocenti. Il vero obiettivo del Mind Flayer è quello di costituirsi in un unico grande corpo fisico che possa dominare sul mondo reale e a tale scopo si fa aiutare da Billy, il fratello di Max, uccidendo quanto più possibile per poi fondere insieme le sue vittime in una sorta di disgustosa biomassa. Alla fine, dopo rocambolesche vicissitudini che vedono i protagonisti infiltrarsi nella base russa, Billy sacrificarsi e 11 perdere i propri poteri a causa del morso del Mind Flayer, sarà Joyce a far fuori la forma fisica della creatura usando il misterioso macchinario energetico. Nella manovra però Hopper scompare e tutti lo credono morto. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. As they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. Ambientata nella primavera del 1986, la quarta stagione rappresenta senza dubbio il capitolo più oscuro e horror dell'intera serie. Le sequenze in cui le vittime di una nuova entità maligna vengono brutalmente sollevate da terra, contorte e letteralmente spezzate dall'interno, lasciano un segno indelebile nello spettatore, generando un senso di inquietudine profonda e viscerale. In queste scene che Stranger Things abbandona definitivamente i toni del teen drama per abbracciare l'horror psicologico più disturbante. A appare per la prima volta il grande villain di Stranger Things, un mostro umanoide con grandi poteri psichici e di manipolazione mentale che i nostri protagonisti soprannominano come Vecna. Egli sceglie accuratamente le sue vittime fra gli adolescenti traumatizzati di Hopkins e anche Max, profondamente colpita dalla morte del fratello, morte per la quale si sente in parte responsabile. Sarà uno dei suoi bersagli preferiti. Vecna cattura le sue vittime in una dimensione psicologica, manipola i loro ricordi e traumi per soggiogarle mentalmente, sfruttando le loro debolezze. Le vittime cadono in uno stato di trance che non è altro che un mondo interiore che riflette la loro più profonda paura e che culmina nella loro brutale uccisione. Nel frattempo Joyce si reca in Unione Sovietica a Kamchatka perché ha scoperto che Hopper è sopravvissuto all'esplosione ma è stato catturato dai russi. Riuscirà a salvarlo dopo avventure al limite dell'inverosibile, avvalendosi dell'aiuto di vari e controversi personaggi. 11 viene prelevata contro la sua volontà da un redivivo dottor Brenner che la avvia a un percorso di recupero dei propri poteri. I protagonisti conoscono Eddie, uno studente metallaro dal cuore d'oro, appassionato anche lui dal gioco Danger Dragons, che incarna nell'opinione pubblica lo stereotipo del drogato dedito al culto di Satana e che per questo motivo diviene responsabile ideale delle morti atroci avvenute nella cittadina. Eddie fa amicizia in particolare con Dustin, poiché entrambi sono due grandi esclusi dalla società. Dustin è infatti un nerd a tutti gli effetti, oltre ad essere affetto da disostosi cleidocranica, una rara malattia genetica che colpisce lo sviluppo delle ossa, così come nella realtà Gaten Matarazzo, l'attore che lo interpreta. Intanto questa bellissima, a me è sempre piaciuta anche quando ero piccola, Time After Time, Cyndi Lauper. Riuscirà infine a trovare la dimora fisica di Vecna nel sottosopra e mentre il mostro è mentalmente occupato a soggiogare Max nel tentativo di ucciderla, riusciranno ad attaccarlo mentre invece 11 lo combatte mentalmente nella dimensione psichica. Il gruppo subisce perdite importanti, Eddie si sacrifica per la buona riuscita del piano e Max esce dallo stato di trance ma, non riuscendo a liberarsi completamente dal controllo mentale di Vecna, entra in coma. Entra in coma, appunto. La stagione si chiude con il sottosopra che inizia a invadere il mondo reale. Pur essendo il mostro momentaneamente sconfitto, ad Hopkins ormai si sono aperti diversi portali che causano un violento terremoto. E qui finisce la quarta stagione. Time after time. stagione 5 è quella conclusiva ed è anche quella che ha ricevuto più critiche dal fandom. Infatti, prima di iniziare questa stagione avevamo già sentito un sacco di, insomma, no, non ci piace, bruttissima, insomma. Però, boh, non so, secondo me è molto soggettivo. C'è chi si ritiene soddisfatto in tutto e per tutto delle scene narrative, pochi a dire la verità, chi ha gridato lo scandalo ed è profondamente scontento, e chi invece come me si ritiene soddisfatto dall'epilogo della storia e dall'evoluzione dei personaggi. E mi metto anch'io, e insomma mio figlio che l'ha visto, insomma, a noi ci è piaciuto. E come dice la scrittrice qua, perfettamente in linea con l'anima profonda di tutta la storia. Ma avrebbe voluto una narrazione più chi avrebbe voluto una narrazione più avvincente, con scelte più coraggiose da parte degli showrunner, specie durante la battaglia finale ridotta a pochissimi minuti e apparsa decisamente troppo semplice. Questo è certamente il filone più nutrito e consistente, da quanto appare dalle discussioni portate avanti sui social dai fan di tutto il mondo. In questa stagione conclusiva, ambientata nel 1987, l'esercito statunitense ha messo sotto quarantena Hawkins e ha creato una base militare nel sottosopra, dove la dottoressa Kay tiene prigioniera Otto e continua a condurre esperimenti con il suo sangue prodigioso, iniettandolo ad alcune donne incinte, senza però risultati apprezzabili. La dottoressa continua spasmodicamente a cercare 11 al fine di condurre esperimenti anche su di lei e di sfruttare i suoi enormi poteri. Nel frattempo, Holly, sorella minore di Mike e Nancy, è stata rapita da un demogorgone e il gruppo di protagonisti si divide. Alcuni continuano a cercare di stanare Vecna e altri cercano di salvare la piccola Holly. Un primo attacco di Vecna è però respinto da Will, che scopre di essere talmente in connessione col mostro da averne acquisito alcuni poteri. Colpo di scena. Attraverso una delle ricognizioni nel sottosopra, il gruppo di amici scopre che quella dimensione ha un limite fisico, è circondata da un enorme muro di materia viva impossibile da sfondare. Veniamo così a sapere, con enorme stupore e un brivido di paura, perché potrebbe esistere davvero, che il sottosopra non è un altro mondo, ma un wormhole, cioè un ponte interdimensionale che collegherebbe il mondo reale a una dimensione più profonda e aliena chiamata Abisso. È da lì che provengono i demogorgoni e le altre creature mostruose. È quella la patria originaria del Mind Flayer. È lì che Vecna si trova fisicamente assieme ai 12 bambini rapiti, dai quali l'enorme Mind Flayer, di cui Vecna è solo uno strumento, o meglio, il generale, attinge forza ed energia. Ovviamente tutti i bambini intrappolati nell'abisso sono in stato di trance. Vecna li tiene soggiogati mentalmente in un bellissimo sogno allo scopo di tenerli tranquilli, ma Holly conosce la verità perché in questo sogno incontra Max, ancora in coma, che è ormai un elemento fuori controllo e che le spiega come potrebbe fare a risvegliarsi, e le svela anche un particolare importantissimo, sia che nella mente di Vecna c'è un luogo di cui egli ha molta paura, una grotta dove sembra essere accaduto qualcosa di tragico. E infatti è proprio così. Negli anni 50 Vecna non esisteva, era solo un normalissimo bambino di nome Henry Krill che, mentre faceva lo scout, si imbatté in una grotta nel deserto del Nevada in un uomo che cercava tenuamente di difendere il contenuto di una valigetta. Dal prequel teatrale The First Shadow, dedicato interamente alle origini di Henry, apprendiamo che l'uomo era una spia russa che aveva sottratto un misterioso materiale dal laboratorio del dottor Brenner. Un oggetto, una sorta di pietra incandescente, proveniente direttamente dall'abisso. Aprendo la valigetta, Henry entrò per la prima volta in contatto con il Mind Flayer, ricevendo i suoi poteri soprannaturali e diventando malvagio. Trasferitosi con la sua famiglia a Hawkins, iniziò a tormentarla fino a uccidere la madre e la sorella. Il dottor Brenner lo prese con sé, trasformandolo nel paziente 1 e usando il suo sangue per modificarne geneticamente altri bambini, tra cui 11 e 8. Fu proprio 11 in totale buona fede a rimuovere il dispositivo che Brenner, conoscendo l'estrema pericolosità, aveva impiantato nel corpo di Henry e che inibiva i suoi poteri. Libero dal dispositivo, Henry massacrò tutti i presenti nel laboratorio tranne 11, verso la quale nutriva una sorta di riconoscenza e magari sperava di poterla plasmare a suo piacimento. 11, che nonostante fosse ancora una bambina, era già in grado di conoscere il bene e il male, riuscì ad affrontarlo e, aprendo un portale dimensionale, a spedirlo direttamente nell'abisso, dove Henry si trasformò definitivamente nel mostruoso Vecna. Orbene, i nostri eroi riusciranno a sconfiggere Vecna e il Mind Flayer recandosi direttamente nell'abisso. I mondi infatti si sono ormai drasticamente avvicinati, il wormhole sta lentamente collassando in quanto la materia esotica di cui è formato è stata disturbata dai colpi di fucile dei nostri stessi protagonisti. Il Mind Flayer verrà ucciso dal fuoco, col fuoco Vecna verrà ancora una volta affrontato da 11, anche se il colpo di grazia verrà inferto da mamma Joyce, che dopo tutte le peripezie passate si prenderà la soddisfazione di ridargli in faccia l'iconica frase: hai preso di mira la famiglia sbagliata. L'epilogo di Stranger Things è dolce e amaro. Siamo nel 1989, i militari e la dottoressa Kay sono andati via, la città è tornata alla normalità, i giovani protagonisti Will, Mike, Dustin, Lucas e Max sono tutti alla cerimonia del diploma, Joyce e Hopper hanno finalmente deciso di sposarsi, i più adulti del gruppo. Steve, Nancy, Jonathan e Robin si promettono di ritrovarsi almeno una volta al mese per stare insieme. Nonostante le strade diverse che hanno intrapreso, manca però alla fine chi? La nostra cara Undy, come la chiamano loro, che ha deciso di sacrificarsi mentre il sottosopra Wormhole collassava su se stesso e il portale veniva definitivamente chiuso. Perché? Chiederete, perché 11 non avrebbe mai potuto avere una vita normale, una vita felice assieme a Mike. Sarebbe stata costretta a scappare fino alla fine dei suoi giorni, inseguita da chi voleva usare i suoi poteri come armi di distruzione di massa. Wake me up before you go, go. I don't wanna miss it. Nella scena finale Mike immagina il futuro dopo aver teorizzato con i suoi amici che 11 possa essere ancora viva. Stanno giocando con la loro ultima partita Danger Dragons. Sono lì nello scantinato dove tutto è iniziato. Il loro posto sarà preso poco dopo dalla sorellina Holly e da alcuni dei bambini salvati. L'ultima immagine che vediamo prima che Mike chiuda la porta dello scantinato è proprio questa: i bambini che giocano a Dragon and Dragons, a Dangers and Dragons. Non ce la farò mai a dire sto il nome di questo gioco. Ecco, con questa scena potentissima ognuno di noi assiste al passaggio di consegne e si chiude definitivamente la serie più acclamata di sempre. Ha avuto tanto successo? Beh, il successo di Stranger Things va ben oltre la trama, seppur accattivante. Stranger Things è una macchina del tempo emotiva che ha riacceso l'immaginario degli anni Ottanta, facendolo risuonare con forza nelle generazioni attuali. La mitologia di Stranger Things affonda le radici nel meglio del cinema di quel periodo, da E.T. ai Goonies, da Stand By Me a Nightmare fino a Ghostbusters e Aliens. Ogni inquadratura, ogni costume, ogni colonna sonora è intrisa di riferimenti. La musica stessa, con brani iconici come Should I Stay, Should I Go, appunto dei Clash, la prima che abbiamo sentito, Running Up the Hill di Kate Bush, non è semplice accompagnamento, ma parte integrante della narrazione, capace di salvare letteralmente i personaggi. E diciamola tutta, chi di noi non ha pianto alla fine dell'ultima puntata, mentre sui titoli di coda risuonava Heroes di David Bowie? A quanto questi omaggi si intrecciano temi cari alla cultura e alla storia di quel periodo: la guerra fredda, le teorie del complotto governativo, i laboratori segreti e il terrore dell'ignoto. Occhi si diventa così lo specchio di un'America sospesa tra sogno suburbano e incubo nucleare. Tra i temi di ispirazione vi è anche la vera e documentata storia del progetto MK Ultra, un programma della CIA negli anni 50 e 60 in cui furono condotti esperimenti sul controllo mentale con droghe psicotrope. Nella serie il laboratorio di Hawkins diventa un perfezionamento narrativo dei timori più inconsci dei protagonisti. Gli studi sulla psicocinesi, le alterazioni della mente, gli esperimenti sui bambini dotati di poteri richiamano gli incubi etici di una scienza incontrollata. Anche la presenza di una dimensione parallela, il sottosopra, The Upside Down. È una metafora della nostra paura, di ciò che è nascosto alla vista, una metafora dell'inconscio, del trauma, del dolore che ribolle sotto la superficie di ognuno di noi. Demogorgoni, Mind Flayer e Vecna non sono solo mostri, sono l'incarnazione delle paure interiori, dei sensi di colpa, della perdita. Il confine tra realtà e incubo si sfuma, costringendo i protagonisti e gli spettatori a confrontarsi con se stessi. La teoria del sottosopra come wormhole ha poi riscosso un enorme successo perché fondata su basi teoriche veritiere e sinceramente a me ha dato parecchio da pensare anche sulla vita oltre la morte, perché sono fermamente convinta che la realtà non si fermi a ciò che vediamo e che conosciamo. In fisica il wormhole o ponte di Einstein-Rosen, e qui userò direttamente la definizione data da Wikipedia, è un buco, un passaggio ipotetico nello spazio-tempo che collega due regioni distanti dall'universo, addirittura universi separati, consentendo un collegamento diretto. Questa idea deriva dalla relatività generale di Einstein, anche se non esistono prove sperimentali dell'esistenza di un wormhole nel mondo reale. Perché non ne abbiamo prova? Perché i wormhole collasserebbero istantaneamente, impedendo il passaggio di qualsiasi cosa, luce inclusa. Per mantenerli aperti e attraversabili servirebbe materia esotica, che non sappiamo se esista. In altre parole, un wormhole stabile richiederebbe materia con proprietà energetiche insolite, ossia con densità di energia negativa invece che positiva, generando una sorta di antigravità. Servirebbero enormi quantità di energia negativa, equivalente alla massa di un pianeta, per mantenere aperto un wormhole anche piccolo. L'energia negativa accumulata è infatti difficile da mantenere a lungo termine, a causa delle leggi della meccanica quantistica, tendendo a dissiparsi rapidamente. In definitiva, chi ci dice che non esistano? Non dobbiamo essere così presuntuosi solo perché non riusciamo a riprodurli concretamente. Meditate, gente, meditate. Il fandom e l'impatto globale. Stranger Things ha generato un fandom globale enorme e anche molto variegato. Adolescenti che si identificano nei protagonisti, adulti che ritrovano l'infanzia perduta, nerd e Jack che riconoscono ogni dettaglio nascosto. È una serie capace di parlare a tutti, con un linguaggio universale fatto di amicizia, paura, scoperta e crescita. I fan non hanno solo guardato la serie, l'hanno abitata, imitata, trasformata in eventi, teorie, fan art, cosplay, merchandising, podcast dedicati, eventi live in tutto il mondo, meme, fan fiction e perfino discussioni accademiche. È diventata una vera e propria cultura condivisa e viva, fatta di modi di vestire, musica e gaming. Tutto questo attaccamento quasi morboso ha dato vita a una recente teoria definita Conformity Gate. Stranger Things sarebbe gradualmente passato da un prodotto originale e in bilico tra horror e dramma adolescenziale a un prodotto sempre più conforme alle aspettative mainstream, con meno rischio narrativo, più nostalgia rassicurante e finali prevedibili. Ecco perché, secondo alcuni fan, l'episodio finale potrebbe essere un'illusione creata da Vecna, che fa sembrare la fine della storia normale, quando in realtà i personaggi sono intrappolati in una sorta di realtà falsificata. Quindi, secondo questa fetta di fandom, in questi giorni Netflix dovrebbe rilasciare la nona puntata pensate, quella con il vero finale. Tuttavia Netflix e i membri del cast hanno confermato che tutti gli episodi della quinta stagione sono stati pubblicati e che l'arco narrativo principale si è concluso. Di ufficiale c'è solo un documentario che verrà rilasciato il 12 gennaio 2026. E io questo non lo so, non l'ho visto. Certo, se questa teoria si rivelasse fondata, ci pensate? L'impatto sul fandom sarebbe straordinario, sarebbe una svolta nella storia della televisione senza precedenti, capace di inaugurare un nuovo archetipo narrativo, una manovra di marketing a dir poco geniali. I fratelli Duffer rimarrebbero per sempre nella memoria collettiva come un tassello fondamentale della cultura del nostro tempo. Tuttavia, è molto probabile che la teoria resti solo un'ipotesi. Per quanto talentuosi, i Duffer sembrano aver preferito soluzioni più semplici e lineari, senza osare fino in fondo. Di certo, venuti a sapere di questa teoria, si saranno pentiti di non averci pensato prima e si saranno chiesti se avrebbero potuto fare di più. Il vero mostro nella serie. Stranger Things è molto più di una serie nostalgica. Al cuore della narrazione si cela qualcosa di più intimo e universale: il passaggio lento, talvolta doloroso, dall'infanzia all'età adulta. I ragazzi di Hawkins crescono, cambiano, si allontanano, le biciclette e i giochi da tavolo lasciano spazio a scelte difficili, alle prime perdite, ai primi amori, ai primi lutti, ai legami che si complicano. Il mondo magico si spezza sotto il peso della realtà. La serie, al di là dell'horror, degli esperimenti e dell'estetica anni Ottanta, ci racconta, episodio dopo episodio, che crescere non significa solo affrontare mostri esterni, ma riconoscere e superare quelli interiori, le paure, le insicurezze, le ferite invisibili. Lo show ci mostra che crescere significa anche perdere, dire addio a un tempo in cui tutto sembrava possibile. Il vero antagonista, in fondo, è il tempo. Ed è proprio questo che conferisce a questa serie TV la sua risonanza universale. Non si limita a evocare nostalgicamente il passato, ma ci mette di fronte a come ricordiamo noi stessi da bambini, con tutto il carico di speranze, delusioni e trasformazioni. Stranger Things è un racconto sull'amicizia, sulla perdita e sul cambiamento. Un'elegia malinconica dell'adolescenza e al contempo una dichiarazione d'amore per il potere immaginifico delle storie. È il ricordo indelebile di un'estate che non tornerà più.
On a sunny afternoon, jungle life, I'm living in the open. Native beat that carries on, burning bright, I fight a blood to sing up to the sky. I said I wonder, there's a message got to you.
Devo dire che questo articolo è esaustivo, lo trovate su Il Pensiero Mediterraneo, che è una rivista culturale online, Incontri di culture sulle sponde del Mediterraneo si chiama, e il titolo appunto è Il fenomeno Stranger Things. Vi siete ritrovati, insomma, vi siete così, avete ripercorso un po' la storia? Io sì. E poi insomma ci ha fatto anche un po' riflettere, no? Prima di lasciarci, insomma, sfumiamo questo pezzo che fa parte sempre della colonna sonora e insomma dobbiamo assolutamente sentirci un pezzo del Dem, quello insomma più inquietante, no? Quello della sigla. Bene, in chiusura il tema remixato, insomma quello che ti fa un po' così venire l'ansia. E poi fantastica questa sigla, la mettevano dopo un quarto d'ora dell'inizio della puntata. Finiamo poi con Hero di David Bowie, ovviamente. E poi probabilmente riprenderemo la prossima volta, più che altro per così raccontarvi un po' le sensazioni e insomma vorrei fare anche una raccolta di pensieri dei ragazzi e delle ragazze che l'hanno visto E insomma, cosa gli hanno lasciato, che cosa insomma ne pensano, se le è piaciuto e cosa le è piaciuto. E quindi noi finiamo con un gran pezzo, insomma, direi proprio l'alieno in persona. Era, lo era. Quindi Sono ribelle mamma vi così ritroverà lunedì prossimo, sempre più o meno dalle 16 meno un quarto alle 17. Ciao.